Ecco, dal versetto 35. Ma ne ho parecchie letture, vi conviene non distrarvi, così leggo io. Io vi manterrò le sacre fedeli promesse fatte a Davide. Difatti, egli dice altrove, tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Or Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato unito ai suoi padri, e il suo corpo si è decomposto. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito decomposizione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Potremmo anche fermarci qui, ma ci sono dopo il capitolo dal versetto Atti capitolo 15 al versetto 22. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba. Giuda ha detto Barsaba e Sila, uomo autorevole fra i fratelli. Al versetto 49 invece del capitolo 13 troviamo qui un annuncio, quasi un'affermazione quasi simile. Mentre Paolo si dava da fare per evangelizzare i giudei, nel versetto 49 viene detto una cosa particolare: e la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e i notabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba. Donne ragguardevoli che contavano, in sostanza, persone che contano, autorità, autoritarie. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1 e al versetto 11, viene detto un qualche cosa di particolare a proposito di autorità e a proposito di diritto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. C'era un fatto che è successo negli Atti, e così per non dilungarmi sarebbe meglio leggere la parola di Dio che parla più di me. Ma c'è un gesto che qui il Signore ci dice che qualcuno ha dei diritti. Nel capitolo 19, il versetto 13 e 20, è narrato un fatto dei figli di Sceva, che erano anche loro delle persone autorevoli. E mentre udivano queste notizie nuove riguardo la nuova via, pensarono bene di dire, ma noi siamo l'autorità qui, erano figli autorevoli di un sacrificatore, e cominciarono a cacciare i demoni nel nome di Gesù. E noi sappiamo la storia, no? Che Lo Spirito gli ha detto: Paolo lo conosco, Gesù so chi è, ma voi chi siete? Dunque viene chiara una cosa qui: loro non avevano il diritto. Questa mattina, fratelli, meditiamo veramente su un fatto. Voi pensate che noi siamo una via religiosa come le altre? Sapete che le altre fedi, non sto qua a dire il nome, non serve, ma gli altri credi hanno una necessità. Hanno una necessità di costruire qualche cosa. E faccio un esempio. Gesù, con la grazia che ci ha portato, ha distrutto il Tempio di Gerusalemme. Ha detto: non serve più che rimanga qua niente. Un po' come diceva il fratello Malcolm prima, no? Santo, il Santissimo, poi un bel velo, che poi il giorno in cui Gesù muore si spacca in due, non serve più. La separazione non esiste più. Non serve un tempio, serve qualcos'altro. Serve un diritto a far parte del piano di Dio. I figli di Sceva qui non avevano capito questo. E loro dicevano: noi siamo ebrei, noi siamo figli di così, noi siamo parenti di cosà, e noi abbiamo la fede dei nostri padri, eccetera. Dunque proviamo anche noi a fare la volontà di Gesù Cristo, ma non ne avevano il diritto. E mi viene in mente un esempio di un eremita. Per quello che ho fatto cenno ad altre fedi, altre religioni. Che hanno, e voglio essere molto semplice in questa spiegazione per non perderci, Gesù distrugge pietre, distrugge il tempio, distrugge il motivo, distrugge anche questi luoghi che erano veramente santi, lo ha annunciato, non servono più. Dall'altra parte abbiamo, per tutta la storia, persone che cosa fanno? Lui distrugge e loro edificano. Edificano case, edificano templi, edificano luoghi di culto, e all'interno di tutto questo non si può ottenere nulla, perché c'è solo la conoscenza del Signore Gesù che ci dà il diritto di essere figli dell'Eterno. Solo per la sua conoscenza, per i suoi meriti, possiamo avere questo. E non serve un tempio esteriore, ma serve invece un tempio interiore. Ora, è troppo comodo qualche volta coprire la mancanza di quello che noi, la nostra mancanza di spiritualità, di devozione, di preghiera, magari, di lasciare certi peccati. Questa mancanza, questa impossibilità, ha bisogno di una cosa: che tu occupi quello spazio con altre costruzioni. E faccio un esempio molto banale. Sono andato una volta in una grotta qui vicino, dove in una grotta c'era un eremita che si era rifugiato lì. Un eremita è qualcuno che per l'ufficialità dovrebbe essere una bella figura, di una persona pia, lo immaginiamo tutti i giorni in preghiera con le mani giunte, e lui viveva la sua vita lì, si era ritirato dal mondo, e davanti a questa grotta ha costruito anche una chiesetta, e tutti i giorni lui lavorava e soffriva per il Signore. E c'è proprio una lapide lì che dice che non ha mai trovato la pace, perché lui continuava sempre a fare qualche cosa che non gli portava mai quello che aveva bisogno. Al che, come evangelico, un giorno ho detto: beh, poteva leggere il Vangelo di Gesù. Il Vangelo di Gesù dice che tu non devi conquistarti il paradiso con le tue costruzioni, con i tuoi modi di vedere, con il tuo modo di purificarti dai peccati, ma devi solo accettarlo per quello che è. Egli ti ha dato grazia, grazia abbondante. Se il Figlio vi farà liberi, voi siete veramente liberi. Se la tua religione ti fa costruire qualche cosa al posto di questo, sei un prigioniero. È il contrario. Dunque, fratelli, l'essere figli di Dio ha una certa necessità, che noi utilizziamo anche l'autorità della parola di Dio. Noi in realtà umanamente non siamo molto, non siamo un granché. Ma nel Signore, fratelli, un giorno vi siete svegliati e il Re ha detto: svegliati, perché oggi è una buona notizia per te. E quale? Tu sei figlio di Re. Hai l'eredità completa, totale di tuo padre. Allora io vorrei veramente svegliarmi una mattina che qualcuno mi dicesse: sai, tutte le proprietà di Berlusconi adesso sono tue. Potrebbe essere una bella idea. Tutte le proprietà di qualche ricone sono tue. Ora, noi, senza che scherziamo su queste cose, in realtà noi non possediamo solo in Gesù le proprietà di Berlusconi o le proprietà di qualche altro ricone su tutta la faccia della terra. Noi possediamo tutta la terra, è diverso. Noi possediamo tutta la terra perché nostro padre è padre ed è ha mandato il suo figlio. Dunque noi siamo figli di Re, siamo figli del nostro padre e dobbiamo usare l'autorità dell'edificazione di un tempio segreto interiore che non si vede fuori. Dove sarà, Signore, il tuo regno? Dove si vedrà il regno di Dio? Non cercatelo fuori, non andate a costruire chiese, non andate a fare chissà quale opera, il regno per poter essere perdonati, per poter essere edificati. Il regno di Dio, semplicemente, se sei figlio di Dio, è dentro di te. Vorrei vedere, io l'ho fatto un giorno, veramente, vi dico, ho cercato il Signore in quella mattina lì. Signore ci dice quello che è la nostra posizione in Lui, dei salvati per grazia, che però hanno anche un dovere di usare l'autorità che il Signore ci ha dato, di figliolanza, per dimostrare al mondo la gloria. Noi abbiamo letto prima che se il Signore facesse un'opera ai vostri giorni, voi nemmeno ci credereste. Ebbene, questa cosa incredibile il Signore per noi, per voi, il Signore l'ha fatta mandando il suo unico figlio. Io oggi non sto parlando a dei fratelli evangelici, sto parlando a dei figli di Re, sto parlando a coloro che hanno volentieri lasciato l'edificazione di qualche cosa che sta fuori. Stiamo parlando oggi a qualcuno che ha capito bene che se il Signore per il suo Santo Spirito abita nel tuo cuore, tu sei arrivato e perfino gli angeli oggi guardano dentro di te e dicono: è incredibile. Una salvezza eterna, vera. Dove non c'era salvezza, ora c'è salvezza. Semplicemente per una scelta. Dunque, fratelli, io vorrei invitarvi ad essere nel mondo, intorno a noi, autorevoli. Spesse volte ci dicono che noi abbiamo sì una bella fede, però ce ne sono tante uguali alle altre, magari. Non accettiamo questo, non è vero. Noi non edifichiamo chiese, ma edifichiamo noi stessi sul fondamento di Gesù Cristo. Vi è nella storia e anche ci sarà nella nostra storia un unico edificio costruito, che è quello che lo Spirito Santo sta edificando nei nostri cuori. Noi non dobbiamo più vederci come Renato, come Antonio, come Giuseppe, eccetera, eccetera. Non vediamoci più così, fratelli, perché vediamoci invece come i santi del Signore, perché noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Questa è l'edificazione che il Signore ha scelto per la Chiesa, affinché mentre tu lodi il Signore per ciò che ti è accaduto, io sto attraversando un altro periodo della mia vita triste. Come diceva la sorella, mio cuore era triste, però l'autorità della parola di Dio non può fare a meno che cambiare la tua tristezza in gioia. Questo è il nostro edificio che dobbiamo continuare a edificare nello Spirito Santo. Che io non voglio dilungarmi, appunto, perché non sono un predicatore, ma teniamo bene a mente che la parola di Dio è anche la nostra parola adesso. E mentre noi camminiamo sulla faccia della terra, il mondo vuole vedere. Tu parli di gioia, e dov'è? Tu parli di santità. Però il tuo comportamento l'altro giorno, più che di santità, parlava di qualcos'altro. Ecco, chiediamo al Signore veramente di poter camminare su quella via che il Signore ha aperto, una via maestra, una via dove non vi ci si può smarire. Mentre camminiamo verso il Signore, e questa credo sia veramente il privilegio dei figli di Dio, almeno che tu non dica: Signore, io ti abbandono, non ne voglio più sapere, il Signore non ti lascerà mai. Almeno che non sia una deliberata scelta tua personale, sappi che in questa via non ti puoi smarire. Magari andando al Tempio di Gerusalemme, qualcuno poco pratico voleva andare al Tempio per adorare, magari avrebbe perso anche la strada. Noi perdiamo la strada della filosofia, la strada della religiosità, la strada delle apparenze esteriori. Ma la strada dello spirito, della conversione e del sangue di Gesù che ci permette di camminare dietro le sue orme ha un privilegio. Abbiamo detto prima che abbiamo un privilegio. Lui ce l'ha dato. Siamo diventati suoi figli. Non c'è niente da fare. Siamo diventati un bel giorno. Eravamo figli dei nostri genitori, ma un bel giorno siamo diventati figli di Dio, del Re del Cielo. E credo che questo ci debba dare... Io una volta ho interpretato in maniera anche esagerata, ma dico, è vero. Per noi credenti mi piace pensare questo. Noi non siamo nati dalla volontà dei nostri genitori, mi scuserete per questa autentica sparata. Non siamo nati per volontà di nostro padre e nostra madre. Non è affatto vero, no? Ci hanno messo del suo anche loro, però... Se all'interno di tutto questo, che mi ha portato alla vita, c'era la perfetta volontà di Dio, io veramente dico: Signore, perché mi hai scelto? Perché ha scelto ciascuno di voi? Per lodare il nome del suo figliuolo Gesù Cristo, che ha fatto quest'opera nei nostri cuori. Non siete nati da carne, né da volontà di carne e sangue, ma dalla volontà di Dio. Dunque questo ci consola. Il Dio ci conosceva veramente ancora prima che noi nascessimo. Ecco, se questo è poco, una mattina ci siamo svegliati e abbiamo detto: Signore, quanto ti vorrei conoscere. Senza accorgersi, lo Spirito Santo già era dietro le tue spalle che diceva: tu lo vuoi conoscere, io ti posso far conoscere qualcuno. Io ti posso far conoscere qualcuno che risponderà ai tuoi quesiti più forti, più impossibili. E sapete, i quesiti sulla vita nostra, sulle nostre provenienze, sulla vita eterna, il mondo non l'ha risolto. Il mondo vuole semplicemente essere soddisfatto dei suoi occhi e dire: vedi, però io sono un bravo religioso, io ho costruito qualche cosa di grande. Io ho costruito, guarda, ho tutto, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, tengo bene tutta la mia famiglia, eccetera, eccetera. Non possiamo dire, è così, ma noi dobbiamo fare queste cose nel nostro cuore insieme al Signore. Noi vogliamo edificare insieme a Lui, non i nostri altari, ma il Suo altare, nel nostro cuore. E nel Suo altare troveremo che c'è un sangue che è stato sparso, un sangue che ci dà questo diritto di essere, non solo di essere diventati, ma di rimanere per tutta l'eternità figli di Dio. Non è cosa da poco. E ripeto, il mondo è pieno di religioni. e credo che pochissimi abbiano trovato questa via. Dunque io non so come vi sentite voi questa mattina, ma se posso permettermi di dirlo, voi siete dei privilegiati. Come si dice in francese privilegio? Privilegio vuol dire che è un fatto positivo che viene prima, cioè il Signore prima ha pensato a noi e poi in realtà questo noi ero proprio io, eri tu. È incredibile, dunque la nostra adorazione deve essere maggiormente suffragata da questo diritto che Egli ci ha dato. Tu non puoi pregare oggi perché hai sbagliato. No, io ho sbagliato ma andrò dal mio Signore. Ho un diritto, sono suo figlio. Una volta facevamo, quando ero giovane, pensate, non conoscevo nessuno nel mio paese, allora fra zii, parenti, amici che frequentavano così la lettura della Bibbia presso un prete, così ci sono andato due o tre volte e io dicevo le mie. Questo aveva capito che io non ero cattolico e cominciava a dargli fastidio. Un bel giorno questa riunione è stata spostata in casa di mia nonna. E io ero già lì. Ero già lì perché? Perché era casa mia. E quando lui è arrivato, che ha cominciato la riunione con tutti gli altri, non mi ha detto, benvenuto, sei qui anche se abbiamo una contraddizione, qualche volta magari, sì, il benvenuto anche in questa casa, no. Questo mi ha indicato semplicemente queste due costruzioni. Il mio tempio è stato distrutto, ma Gesù lo sta edificando nel mio cuore. Il tuo tempio invece continua a rimanere, lo stai edificando tu. Sapete cosa mi ha detto molto gentilmente? Mi ha detto, ma come mai tu sei qui? Non dovevi venire qua, tu sei in contraddizione con noi. E ho potuto dirgli, guarda che sei tu qui in casa mia. E è un aneddoto umano, ma rende un po' l'idea. Quando ci diranno, ma che diritto hai tu di parlare di salvezza? Io ho il diritto perché sono stato fatto figlio di Dio. Non è mio il merito. Ma il mio Gesù che hanno messo nella tomba non è stato decomposto, è risuscitato. Amen. Io non voglio dilungarmi, veramente ringraziamo il Signore per la... Anzi, io oggi ringrazio il Signore per la qualità della vostra fede, perché sono sempre stato incoraggiato da una parola che non è stata costruita così come una chiesa, tanto per dare una pacca sulla spalla a qualcuno. Ma parole pesate, che provenivano dalla parola di Dio, hanno edificato, hanno liberato, hanno ridato gioia, hanno ridato speranza, hanno riaperto il cuore alla fede, hanno ridato il motivo per cui stiamo camminando. Se fosse stato per me, se fosse stato per qualcuno di voi, forse per tutti, questa via maestra l'avremmo già smarrita da tanto tempo. Però voglio chiudere questa mattina con queste parole. È impossibile che un figlio di Dio si smarisca su questa strada. Lo vogliamo ripetere a noi stessi? E chiudiamo qui. Il Signore Gesù ci ha adottati, ci ha resi figli, figli di re. Ti sei svegliato un giorno privilegiato, e Dio ti ha voluto ancora prima che tu nascessi. E non per essere di questo mondo, ma ti ha tolto, ti ha appartato. È un privilegio grande, è un privilegio che vogliamo dire veramente, Signore, aiutaci a servirti. Aiutaci a comprendere meglio, a non essere di ostacolo agli altri. Magari col nostro comportamento, magari qualche volta ci è difficile essere, sembrare dei santi. Ma è possibile che possiamo sembrare dei santi? Io non lo sono, ma voglio esserlo. Voi non siete ancora giunti alla fine, alla perfezione. Ma non ci smariremo su questa strada perché nessuno di noi dice, Signore, io sono già giunto. In questa strada non ti perderai mai se tu continui a camminare verso la perfezione. Ecco, che il Signore ci benedica. Qualcuno di noi è caduto con un ginocchio per terra, ma sei su questa strada e la metti laggiù. Forse è ancora lontana, ma non ti puoi smarrire perché tu sei figlio di Dio. Amen. Amen. Signore vi benedica.